Signore, vogliamo benedirti, vogliamo ringraziarti, oh Signore Dio, perché è meraviglioso poter stare nella tua casa e adorarti con tutto il nostro cuore. Ti diciamo grazie, Signore Dio, ti benediciamo e ti preghiamo, Padre, per quanti sono nell'afflizione, per quanti sono nella prova, per quanti sono nella distretta, per quanti aspettano, Signore Dio, una parola dal cielo. Sii tu, Signore Dio, perché è scritto: al tempo della sera vi sarà la luce. E noi sappiamo, Padre, che nel buio delle prove, che nel buio delle distrette, una luce si fa strada, una luce viene a noi, e quella luce ogni volta ci dice: io sono la luce del mondo. E la luce sei tu, Gesù, il nostro amato Re. Benedici ancora questa riunione nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Dio sia lodato. Vi invito a prendere Prima Samuele capitolo 19 dal verso 18 in poi. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. È un soggetto molto importante che stamattina il Signore mi ha messo davanti e che poi si rilegherà al messaggio di domenica che abbiamo ascoltato. È tutto sempre collegato, perché il Signore segue un filone in ogni cosa. Amen. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Davide dunque se ne fuggì e scappò e venne a Samuele in Rama e gli raccontò ciò che Saul gli aveva fatto. Poi egli e Samuele andarono e stettero in Naiot, e ciò fu rapportato a Saul e gli fu detto: ecco, Davide è in Naiot, che è in Rama. E Saul mandò dei messi per pigliar Davide, i quali videro una raunanza dei profeti che profetizzavano, e Samuele era quivi presente e presiedeva, e lo spirito di Dio fu sopra i messi di Saul e profetizzarono anch'essi. E ciò essendo rapportato a Saul, egli vi mandò altri messi, ma profetizzarono anch'essi. E Saul continuò a mandarveni dei messi per la terza volta, ma profetizzavano anch'essi. Laonde egli stesso andò in Rama, e giunto alla grande grotta che è in Segu, domandò e disse: ov'è Samuele e Davide? E gli fu detto: ecco, sono in Naiot, che è in Rama. Egli adunque andò là in Naiot, che è in Rama, e lo spirito di Dio fu sopra lui, talché camminando andava profetizzando finché fu arrivato in Naiot, che è in Rama, e spogliò anch'egli i suoi vestimenti e profetizzò anch'egli nella presenza di Samuele, e giacque in terra così spogliato tutto quel giorno e tutta quella notte. Perciò si disse: e Saul anch'egli fra i profeti? Andiamo a dire amen. Accomodatevi. Alleluia, gloria a Gesù. In quest'oggi tratteremo un messaggio che è molto scottante, molto scottante. Perché, apro subito, sapete che sono una persona che piace avere punti interrogativi e piace risolverli con la parola di Dio. Come può un uomo omicida profetizzare? Questo dovrebbe essere la risoluzione delle spiegazioni a livello mondiale ancora oggi. La gente è convinta che parlare in altre lingue o profetizzare o saltare per la presenza di Dio significa essere sotto la completa approvazione di Dio. Alleluia. Ma noi ringraziamo il Signore, perché la parola del Signore ci mostra il fine delle opere di Dio. Un fine che è stato ed è sempre perfetto. Io ripeto e voglio precisare una cosa, perché non vorrei essere frainteso. Man mano che i soggetti mi vanno scorrendo, e sapete, nella predicazione, non vorrei essere frainteso che io abbia qualcosa contro il mio prossimo o con i fratelli sparsi nel mondo. Vi ripeto, io sono buon amico anche con testimoni di Geova, con cattolici, ma la mia posizione deve essere una posizione sulla vedetta, per predicare contro tutto ciò che può essere formalismo e separazione da quella che è la santa visione dello Spirito di Dio. Se noi pensiamo che tutto si sia fermato, noi cadiamo in una grande contraddizione, perché quei sette candelabri, alleluia, hanno espresso luce, e adesso siamo nell'ultima epoca e ancora c'è una luce per la Chiesa che viene fuori, e questa luce sappiamo che viene fuori dalla Chiesa e viene come testimonianza al mondo intero. E fino a quando, alleluia, tutto giungerà al termine, ancora la Chiesa deve andare avanti nella potenza dello Spirito Santo. Ma se dobbiamo continuare questo percorso, e lo dobbiamo continuare, la cosa migliore che possiamo fare è cercare con tutte le nostre forze, quindi Piero, così nessuno si offende, cercare di comprendere quali sono i pericoli e quali sono le esigenze spirituali per la mia persona per entrare nella giusta visione dello Spirito di Dio. Noi abbiamo una vista umana, cioè noi cerchiamo di vedere le cose del Signore con i nostri occhi umani, ed è lì l'errore che grosso che facciamo e che hanno fatto i nostri padri prima di noi, cari nella grazia, cercare di limitare Dio col nostro pensiero. Ma lo Spirito di Dio non ha detto i vostri pensieri saranno applicati, i vostri pensieri saranno stabiliti, la vostra scienza, ma dice i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né carne né sangue ti hanno rivelato questo, Pietro, non è stata la tua intelligenza, non è stata neppure la tua esperienza, ma lo Spirito del Padre che è nei cieli ti ha rivelato questo. Vogliamo comprendere questa rivelazione? Vogliamo comprendere cos'è questa rivelazione? Io certe volte vedo e gradisco, e fate bene, quando i fratelli vengono da me, sai, il Signore mi ha parlato, il Signore mi ha dato un sogno, e tutto questo è meraviglioso, fratelli e sorelle, ma dobbiamo cercare di vivere ciò che Dio ha dato sotto una guida celeste, alla luce della parola di Dio. Se io ho un sogno che mi dice che devo andare a commettere peccato, sono fuori dalla parola di Dio, è giusto? Quindi non lo accetterò. Perché? Perché a priori ho un filtro, e il filtro nella vostra vita, dico così sia chiaro, non è il fratello Piero, il filtro nella vostra vita, io sono un servo del Signore e vi aiuto e sono anche io una parte di quel filtro, ma il vero filtro è la parola di Dio. Io certe volte ho notato negli anni una testimonianza dove magari si pensa che il predicatore sia una sorta di uomo infallibile. Il predicatore non è infallibile. Io vi posso garantire, fino a oggi meditavo, che nella storia della Bibbia ancora non riesco a trovare un uomo che non abbia sbagliato nella sua vita. Di altri magari non è scritto palesemente, ma voi andate a leggere che quando c'è un uomo di Dio particolare, ci deve essere, anche se possa essere piccolo ai nostri occhi, alla nostra visione, ma ci deve essere un errore, alleluia. È come la storia di questo ministero. Vedete, io amo molto quando i ragazzi, quando anche i più anziani vengono per un consiglio spirituale. Mi sento chiamato in causa, alle volte sono lì a buttare pure io voci, ma vi voglio bene a priori, attenzione, perché un giorno una carissima sorella mi disse: sai, fratello Nino con me era più particolare, avevo un rapporto più particolare. Ed è vero, fratello Nino magari a certuni cercava di riversare per aiutare, io ho detto no, per me io ho un'altra ottica, per me siete tutti quanti uguali, perché cerco come pastore di non fare disparità con nessuno, ma di riversare tutta quella che è la mia forza, tutto quello che è il carisma che Dio ha messo nella mia vita per essere di aiuto al popolo di Dio. E quando voi mi chiamate io sono contento, non pensate mai che sia di disturbo, quando mi esprimete pure cose difficili, il mio lavoro è questo e sono qui per questo. Perché vedete, al tempo di fratello Nino sentivo dire: no, ma è troppo vecchio, non ci possiamo parlare perché certe cose non le può passare. Un giorno mi andai a sedere con fratello Nino ed era amareggiato proprio per questo. Poi allora dicevano: ci vorrebbe un predicatore giovane, e fratello Nino quante volte lo dicevano: lo so che alcuni preferireste un predicatore giovane, vi ricordate quante volte lo dicevo? Perché Mischino ascoltava e parlavamo spesso e volentieri di questo, che naturalmente si voleva un predicatore giovane. Oggi c'è il predicatore giovane, grazie a Dio, con l'80-90% abbiamo un rapporto più aperto con gli altri, non che non ci sia, ma ascoltate la parola e ricevete, avete questo che riuscite, anch'io vengo da quel carattere. E magari qualcuno adesso dice: no, ma è troppo giovane, non gli posso parlare. cari nella grazia. Il problema è perché noi guardiamo l'uomo, e fino a quando noi guarderemo l'uomo cadremo tutta la nostra esistenza. Ma se noi guardiamo il ministero, se noi guardiamo l'unzione dello Spirito Santo che viene riversata, sappiamo che l'unzione dello Spirito Santo ci darà la risposta a quello che noi aspettiamo. Voglio parlarvi in questo contesto del vecchio patto e poi arriveremo al nuovo patto. La scrittura ci dice, cito subito un verso, Giudici 14:6, e lo Spirito del Signore si avventò sopra Sansone. Questo è scritto anche di Davide, lo Spirito del Signore da quel momento si avventò sopra Davide. Cos'era questo avventarsi? Voi immaginatevi un uomo che sta seguendo il proprio percorso, agisce per le proprie forze, agisce per il proprio pensiero, agisce per la propria intelligenza, ma quando lo Spirito di Dio si avventava sopra di loro, essi perdevano il controllo della loro vita. In quel momento lo Spirito di Dio li spingeva, ma se minimamente, in qualche momento, si distaccavano da quello Spirito, come avvenne per Davide quando affacciò e vide quella donna, loro erano sotto l'afflusso di un altro spirito. Vedete, questo può sembrare una grande cosa difficile da comprendere, ma spiega come mai un uomo di Dio come Davide, che era a contatto con Dio, da uomo luce delle genti di quel tempo, diviene uomo omicida e adultero. Ma anche Sansone, cari nella grazia, alcuni pensano di vedere Sansone come un uomo con le spalle gigantesche. Fratelli, il giorno che vedremo Sansone, è vero che lì nella gloria abbiamo tutte le stesse dimensioni, ma sicuramente lo Spirito di Dio ci farà vedere com'era Sansone. Io sono in un certo qual modo certo, non è una rivelazione, è quello che penso io, che Sansone sì, magari era un uomo ben impostato, ma era un uomo comune. Cioè quella forza che veniva in Sansone non veniva da carne e sangue, ma la scrittura ci mostra che veniva perché lo Spirito di Dio si avventava su Sansone. Tant'è vero che quando lo Spirito di Dio non si avventò su Sansone, lo presero e lo condussero come una pecora al macello, gloria al Signore. Ora, cari nella grazia, noi ringraziamo il Signore per la parola di Dio, ma notiamo che da un lato stiamo esaminando che tutto il Vecchio Testamento ci parla di, abbiamo visto Sansone, ho trovato Mosè, ho trovato, voglio dire, Davide, ho trovato anche in Mosè un verso meraviglioso. Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine e un fuoco si avventò sulla terra, alleluia, il Signore fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Vedete, questo ci rilega nel libro dell'Apocalisse, quando verranno versati, sapete che cosa, dal cielo, i calici sulla terra di tutto ciò che ha fatto di male la terra. Non parlo la terra fisica perché è stata contaminata da parte nostra, ma parlo degli uomini. Ma in tutto e per tutto, nelle opere della Chiesa, notiamo che quando lo Spirito si avventa, alleluia, qualcosa avviene. Però dobbiamo fare una netta differenza. C'è una parte, ora, lo Spirito di Dio, i cieli dei cieli non possono contenerlo, a me ne è scritto così. Noi possiamo ottenere due porzioni, li voglio così definire per farvi comprendere in modo più chiaro, non sono due porzioni, è per farvi comprendere. Noi possiamo ricevere l'unzione dello Spirito Santo e in quell'unzione parliamo in altre lingue, in quell'unzione meravigliosa che è il battesimo con lo Spirito Santo, in parte già vediamo, profetizziamo, parliamo in altre lingue, interpretiamo. Ma quanto alla pienezza, quanto all'essere fratelli e sorelle ripieni di quello Spirito e condotti da quello Spirito, notiamo che per il cristianesimo anche moderno tutto si ferma, sapete dove? In un verso della parola di Dio. E quando lo Spirito di Dio scese sull'agnello, la colomba scese sull'agnello, egli fu condotto nel deserto. Allora lì il cristianesimo decide: mi terrò questa unzione che mi tiene fuori dal deserto, che man mano andrà a scemare, attenzione, perché quante volte sento dire: ma io non parlo più in lingue, ma io non sono più come una volta. Vedete, è lo Spirito di Dio che è andato a scemare. Oh, quell'unzione che è scesa nella nostra vita trova la completa ramificazione nella nostra vita, come una pianta che viene ramificata dentro questa terra quando noi ci abbandoniamo nelle sue mani ed entriamo nel deserto. Lì avremo le prove, le tentazioni e impareremo a vivere per lo Spirito Santo. Ora, per comprendere questo, sarò costretto a fare degli esempi per farvi comprendere. Intanto voglio dirvi una cosa: che come lo Spirito di Dio si è avventato sin dal principio sopra i santi di ogni tempo, alleluia, e noi vediamo che i profeti, dice la Scrittura, che lo Spirito di Cristo era sopra di loro e profetizzavano per lo Spirito di Cristo che era sopra di loro. Ora che dentro di noi è stato riversato, alcuni pensano che il parlare in lingue sia l'effetto finale. Ora, cari nella grazia, io voglio farvi comprendere che Saul in quel tempo era omicida, voleva uccidere Davide, era lì per uccidere, era lì per compiere ciò che era la cosa più brutta, perseguitava l'unto che Dio adesso si era scelto. Per che cosa? Per invidia, per gelosia. E credetemi, quando c'è l'invidia e la gelosia è qualcosa di terribile, perché il primo effetto in quel luogo meraviglioso di Lucifero fu quello di volere il trono di Dio. Voleva il trono di Dio, invidiò quella postazione. E oggi nel mondo la più grande divisione, sapete perché cosa viene? Perché io voglio la mia chiesa, perché io voglio le mie pecore, perché io voglio la mia spiritualità, perché io voglio mostrare che sono qualcuno, mentre non ci rendiamo conto che tutto questo ha origini antiche. Perché dobbiamo invece dire, partire al contrario e dire: io sono nessuno, è solo che lo Spirito di Dio dentro di me mi dà di predicare, alleluia. Le pecore non sono mie perché sono del buon pastore, non ci sono steccati perché nel cielo non ci sono steccati, alleluia, gloria a Dio, alleluia, gloria a Gesù. Notiamo una cosa: quest'uomo, quando viene a contatto immenso a quella gloria, prima avevamo mandato i primi messi, i secondi, i terzi, e i messi andavano lì per prendere Davide. Quindi non è che si stavano ribellando all'ordine di Saul, ma anzi erano lì. Ma in quella gloria, cari nella grazia, essi venivano avviluppati come nel giorno della Pentecoste. Corsero perché sentirono che avveniva in quel luogo qualcosa di meraviglioso. E avviluppati da quella potenza, anche loro profetizzavano. Alla fine arrivò quello proprio l'uomo che era interessato da un altro spirito. Ma quando si avvicinò in quel luogo, vi ricordate quel Davide che suonava e lo spirito del diavolo si allontanava da Saul? Era lì con una gloria ancora più potente. I profeti erano lì, il profeta, il veggente era lì, Davide, il re scelto, era lì, c'erano tutti gli uomini di Dio accorpati, ed era così potente la presenza di Dio, perché io sono certo che se i veri uomini di Dio si riuniscono insieme, il mondo più peccaminoso piega le ginocchia a Dio, perché quella gloria, cari nella grazia, è incontenibile, come quando i sacerdoti si dovettero gettare per terra perché non poterono più ufficiare. Oh, che sarebbe bello. Ma so una cosa: che Dio rapirà la Chiesa da ogni parte della terra. E un giorno avverrà quello che avverrà in quella gloria meravigliosa. Ma pensate che più figli di Dio ci sono insieme, più potenza di Dio è lì, alleluia, più lo Spirito di Dio è lì, più la potenza è manifestata. Perché dice: dove due o tre sono radunati insieme, quivi io sono in mezzo a loro. Immaginatevi in una moltitudine o in mezzo a quei servi di Dio. Allora la potenza di Dio cambia nuovamente Saul. Saul fu cambiato e incominciò lì a profetizzare. Ma come? Tu volevi uccidere Davide, sei lì con la spada pronta ad ucciderlo perché hai questa gelosia, ma lì vieni, alleluia, disarmato. Siete stati mai disarmati da una predicazione? Io sì, alleluia. Una predicazione, dico, mi riesce a fare piangere, una predicazione riesce a toccarmi. Io, guardate, divento, non so come dirvi, e non è perché io predico agli altri, quindi io ho rispetto per i predicatori, specialmente quando avverto quell'unzione. Oh, fratelli, comincio a cibarmi, E mentre gli altri predicano, io ricevo il Signore quello che mi dice. E mentre gli altri predicano, orizzonti della rivelazione si estendono e li porto dentro di me. Ricordatevi che Maria sarbava nel cuore. Il servo di Dio, ogni servo di Dio deve sarbare sempre nel cuore. In questa meravigliosa realtà, lui entra in quella dimensione. Cosa significa questo? Che gli uomini nella Chiesa, la Chiesa appartiene a Dio, io non parlo delle strutture, ma nella dimensione dello Spirito, quando un uomo viene nella casa del Signore e a un certo punto, interessato da quella gloria, apre il cuore, può essere anche un uomo malvagio. Questo la Scrittura ci vuole trasmettere. Cari nella grazia, può ricevere il dono dello Spirito Santo, può parlare in lingue, può profetizzare. Qualcuno dice: come? E essi dissero: e forse Saulo era in mezzo ai profeti. Qualcuno avrebbe detto: ma come? Dio sta benedicendo lui che è un peccatore, che era venuto qui per uccidere. Sicuramente uno di noi avrebbe detto: no, ma qui c'è qualcosa, sta profetizzando da parte del diavolo. No, era lo Spirito di Dio, perché di fronte alla potenza dello Spirito di Dio ogni carne si piega. Alleluia, gloria a Dio. Ma è lì, fratelli, è lì, e la Bibbia lo dice chiaro, e io non mi stancherò mai di predicarlo. Cioè, dopo che Saulo esce fuori da quella gloria, ritorna a essere il Saulo omicida. È lì la differenza. Il frutto, l'albero deve dare il frutto. Può essere un bell'albero, possono esserci belle foglie, ma se il frutto è maldicenza, critica, ribellione, odio verso il conduttore, odio, si può arrivare a tanto, è celato, ma c'è, e rancore verso il fratello, rancore verso la... non sto parlando, attenzione, non voglio essere friend, ma parlo a livello, le mie predicazioni sono sempre a livello generale perché ci ascoltano anche via inter, ma sto qui a precisare che tutto ciò che non è il frutto originale è frutto diabolico. Caino, Genesi 4:8, un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele. Chi si avventò? Caino solo. Lì il diavolo. Il medesimo spirito che si è avventato nei secoli sopra i nostri fratelli martiri. Come da un lato lo Spirito di Dio si avventa sopra la Chiesa e la vuole condurre, gli uni si fanno condurre e vengono ripieni, la radice scende fino, alleluia, a trovare la giusta terra. Cari nella grazia, ricordatevi la semenza e la buona terra. Ora, cari nella grazia, c'è un altro gruppo che diventerà tiepido, Laodicea, e poi c'è un altro gruppo, vedete, il diavolo, chi avventa il mondo. Gli uni guardano l'anticristo, 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 ma dietro l'anticristo voi non sapete quanto gente ci sarà ripiena di Satana, che sarà a sostenere quella donna che è chiamata nella Bibbia la meretrice, tutta unita sotto questo spirito. Ora, fratelli, da dove si riconosce la vera vita? Intanto dal primo comandamento, che noi sappiamo è il comandamento antico e raggruppa tutti i comandamenti. L'amore che è stato sparso attraverso lo Spirito di Dio, alleluia, che ci porta a dimorare nella parola di Dio. Ma ho altri 10 minuti che voglio utilizzare nel modo più proficuo per questa predicazione. Notate una cosa: Davide passava da una condizione ad un'altra condizione, perché rappresenta ognuno di noi. Egli aveva momenti di sete, di aridità, ma andava alla fonte. Se tu vuoi recuperare il tuo percorso, devi andare alla fonte. Ora, con tutto il rispetto, vedete, il ministero è importante, sto qui, però sapete che per abitudine non tendo mai a innalzare il ministero, però tendo a fare comprendere una cosa, che io posso essere un buon aiutatore come ministero, ma colui che dà l'acqua è la fonte, gloria al Signore. Quindi l'anima deve concentrarsi, perché io ho notato, quando ho preso nelle mani ancora di più il ministero in quest'opera, che molti scaricavano la loro vita spirituale nell'uomo, nel ministero uomo. nell'uomo, cioè nella persona, nel pastore. Ma questo, cari nella grazia, non poteva andare avanti. Ecco perché il Signore ha parlato di ripristino, perché noi abbiamo la necessità di ripristinare il nostro contatto con Dio. Se io ho la necessità di ricevere una guarigione, ho la necessità di ricevere una liberazione, non andrò solo dal ministero e dire fratello Piero prega per me, ma andrò alla fonte, perché se no ritorniamo come il cattolicesimo e avremo tanti santi per giungere poi al Signore. Con questo non sto sminuendo la figura di chi prega, ma sto cercando di far comprendere che il Signore, alleluia, è colui che ti chiama per nome, e le mie pecore ascoltano la mia voce, alleluia. Cioè il rapporto deve essere personale con Dio. E qui voglio parlarvi di qualcosa. La Bibbia ci parla di due case. L'una è la casa dove c'è il diavolo, e l'altra è la casa dove c'è lo Spirito di Dio. Che differenza c'è? Vedete, una povera anima posseduta si trova sotto una possessione demoniaca, e vi ricordate, egli quando viene cacciato va per luoghi aridi, ma se tornando trova la casa adorna e libera, entra con altre sette potenze del male. Alleluia. Quindi c'è una pienezza, chiamiamola così, dove il diavolo entra nella tua vita. E credimi, il diavolo cerca nella tua vita, non è che ha trovato la dimora per dire oh, ho preso una bella casa a 5 stanze, a 6 stanze, ma fondamentalmente il diavolo, quando entra dentro un tabernacolo, cerca di portare quell'anima al peccato. Il peccato. Lo Spirito di Dio invece cerca di portarti al frutto delle opere divine scritto nella parola di Dio. Allora la casa, cari nella grazia, può essere interessata dalla potenza di Dio, può essere interessata dal parlare in lingue, dal profetizzare, ma se si allontana nuovamente al sentimento della malvagità, alleluia, come era in Saul, darà spazio non alla pienezza dello Spirito Santo, ma nuovamente allo spirito del diavolo. Ecco perché non dobbiamo pensare che ricevere un dono da Dio è la completezza della salvezza, ma anzi lui stesso ha detto, sii fedele fino alla fine ed io ti darò la corona della vita. Ora, spesso e volentieri, come abbiamo detto domenica, si parla di questa lampada, amen, nella Bibbia, e questa lampada, chiamata lampana nella vecchia Diodati, era una lampada che, come vi ho detto, c'era l'olio nel vaso, c'era lo stoppino, e così questa lampada veniva accesa e automaticamente, attraverso l'olio che attingeva da sotto, attraverso lo stoppino, veniva fuori la luce. Vi ho detto che da anni giustamente predichiamo che lo stoppino rappresentiamo noi, il candelabro come chiesa rappresenta il corpo di Cristo e rappresentiamo anche noi, come ho detto domenica, ma ho cercato di farvi comprendere che il fine di Dio non è farci rimanere stoppino, ma il fine di Dio è trasformare quello stoppino in luce. Cioè, come vi ho detto, il primo uomo venne come anima vivente, ma il secondo uomo è venuto come spirito vivificante. E allora alla fine noi dobbiamo essere come egli è. Noi ci sfoglieremo, egli ci sfoglierà di questo corpo carnale, e come lui stesso già ha detto, voi siete la luce del mondo, diventeremo simili a lui, unito a lui, assorbito da lui. In questo assorbimento, fratelli, noi vediamo la potenza di Dio, perché tutta la storia della Bibbia, se voi la esaminate per lo spirito, sta lì a guardare, credetemi, non solo alla lampada, non solo all'olio, ma all'offerta finale, quello che esce fuori dalla combustione, quello che esce fuori come fase finale. E io vi ho portato l'esempio che alla fine il candelabro, alla fine la chiesa, alla fine il corpo di Cristo deve emettere luce, non può emettere tenebre, non può emettere una luce che viene fuori dalle candele, perché sarà diversa da quella che viene dall'olio. Il profumo sarà diverso, abbiamo detto, il calore sarà diverso, l'intensità della luce sarà diversa, perché il fine di Dio è diverso di quello che è il fine dell'uomo. Io posso avere qui un buon oratore che ha una buona predicazione, che mi sta parlando di dottrine contrarie alla Bibbia, e io dietro a quella adrenalina, chiamata adrenalina o carisma umano, vedo una forma di luce, ma è luce di candela, come lo era diventata quella degli ebrei, ma noi vogliamo la luce che viene dall'alto, perché tutto ciò che viene da Dio viene dall'alto, e la rivelazione viene dall'alto, e la luce, cari nella grazia, e la scintilla, la rivelazione viene dall'alto. Elia preparò, scusatemi se mi prendo 5 minuti, quella meravigliosa offerta che era norma della parola di Dio. Oggi si usa questo termine norma, norma, amen. C'erano le pietre, c'era il giovenco, c'era la legna, c'era la preghiera, c'era l'uomo di Dio, figura del ministero, ma dopo la preghiera, alleluia, l'ultima opera è sempre nelle mani del Signore, non perché quelle non siano le opere del Signore, ma l'uomo si deve fermare, cari nella grazia, e lì interviene la potenza dello Spirito Santo, e lì, cari nella grazia, il fuoco scese dall'alto e consumò l'offerta. È come quando Abramo ricevette le promesse di Dio, ma poi come uomo si dovette fermare, perché il tempo del compiacimento, dell'adempimento della promessa di Dio è sempre nelle mani di Dio. E lui, come noi, quando andiamo, abbiamo preparato tutti e decidiamo: ora accenderò il fuoco con l'accendino. Ed è lui che deve decidere, è lui. Ora quell'offerta, notate, veniva assorbita. Tutto quello che veniva bruciato veniva assorbito. Così la Chiesa, quando l'offerta sarà pura, verrà assorbita. Il rapimento non è altro che il compiacimento dell'offerta che è salita a Dio, e il Signore, alleluia, ha detto basta, non deve stare più nella terra, io la devo assorbire, alleluia. E il fuoco stesso farà salire la Chiesa in quel turbine come Elia, perché Elia era l'uomo che doveva rimanere ancora per il tempo che Dio aveva stabilito, ma era l'uomo prescelto da Dio. E qui vado per la conclusione. Quindi abbiamo visto la luce finale, l'offerta gradita a Dio, e non possiamo mettere fuochi strani, perché le offerte sbagliate, Dio investiga i nostri cuori, non saranno assorbite, sarà un fuoco, alleluia, ci potranno essere lingue, ci potranno essere belle esperienze, ma alla fine Dio guarda ad un cuore interiore, alleluia, dentro il cuore, ad un'offerta interiore, che dice quest'uomo è cambiato. Ho gli ultimi 5 minuti che voglio dedicarvi. In questa meravigliosa lampada, notate, ritorniamo indietro, abbiamo visto l'aspetto finale, ma ritorniamo indietro allo stoppino. Questo stoppino, cari nella grazia, era immerso dentro l'olio ed era anche nella lampada. Amen, gloria al Signore. E questa lampada si accendeva, amen, ed emetteva luce. Ora questo stoppino rappresentiamo noi. Dobbiamo essere immersi nello Spirito e dobbiamo essere immersi nella parola di Dio. Il nostro cristianesimo sarebbe un cristianesimo falso se abbiamo metà una cosa ci sta bene e metà un'altra cosa non ci sta bene. Se io scelgo solo la parola e mi allontano dallo Spirito, dalle opere, dal parlare lingue, dal profetizzare, io mi sto allontanando, ma devo tutte e due cose, perché lo Spirito di Dio ci guida in ogni verità della parola e nelle opere potenti. Ora ho studiato anch'io, abbiamo fatto un po' di fisica, è vero, i ragazzi se la ricordano pure. Voglio spiegarvi una cosa, scusate, ma voglio finire il soggetto perché è importante. Se io prendo uno stoppino e lo metto di gomma, sapete cosa avverrà? Si brucerà, farà fuoco, ma alla fine farà solo puzza, e a un certo punto non farà la luce che doveva fare. Subito, immediatamente, quella gomma ti porterà all'olio e l'effetto che si desiderava non va bene. Se io utilizzo un pezzo di ferro, il pezzo di ferro è un ottimo conduttore di calore, sapete, e quando io riscalderò, sapete che fa? Il calore scende nell'olio, ma non ho ottenuto niente. Ma necessita che lo stoppino deve essere di cotone, o perlomeno di un filato che sia, alleluia, gloria al Signore, un intrecciato di fibra tessile o di cotone che possa essere il mezzo di trasporto tra l'olio e dove c'è la fiamma, la combustione. Ho fatto qualche ricerca perché ricordo qualcosa, ma questo sfrutta il cosiddetto meccanismo della capillarità. proprio viene dall'idea del capello, perché sapete il filo è molto... E effettivamente cosa avviene? È qualcosa in fisica, in chimica conosciuto, che l'olio, essendo che riesce ad amalgamarsi e mischiarsi con quel cotone, riesce a salire, alleluia, piano piano, e lo stoppino non fa altro che essere un mezzo di trasporto tra l'olio e dove avviene la combustione. Allora, cari nella grazia, ritorniamo a quello che predichiamo da anni, che fino a quando noi come anime non siamo totalmente buoni conduttori dello Spirito di Dio, automaticamente non possiamo avere la scintilla nella nostra vita. Noi possiamo sì attingere, cerchiamo di attingere dall'olio, cerchiamo di attingere dalla parola, ma se non siamo, lo dico a bassa voce, predestinati, se non siamo eletti, se non siamo, non siete voi che avete eletto me, ma sono io che ho eletto voi. Chi è che ci ha eletti? Noi abbiamo eletto il Signore, è stata una nostra scelta, è stato lo Spirito di Dio. E questa natura, gloria al Signore, è come dal principio che dice: vi furono i figli di Dio e vi furono i figli del diavolo. Poi li troviamo nella parabola della zizzania. Ma cosa voglio dirvi? Che è normale che se io cerco di prendere un'anima che è lì, dedita al peccato, e cerco di farla diventare mezzo di comunicazione tra ciò che è santo con Dio, non ci sarà la fiamma, non ci potrà essere la scintilla, chiaro? Quindi abbiamo la necessità di essere come quel cotone, alleluia, che voi sapete viene fuori da una pianta, che è come il rame è duttile, malleabile, conduttore, agisce contro i batteri, viene utilizzato per il trasporto dell'elettricità. E io non posso prendere un altro, non posso prendere la gomma per trasportare la corrente. È così quando la scrittura ci dice che noi, quali figli di Dio, per essere conduttori della potenza di Dio, dobbiamo essere trasformati, dobbiamo essere rinati di acqua e di spirito. E gli dice: voi non siete nati da carne e sangue, ma siete nati dallo spirito, alleluia. Siamo quel cotone adatto per il trasporto dell'olio e per la combustione. E allora la scintilla avviene di conseguenza da parte di Dio, e il fuoco alimenta, alleluia, l'opera di Dio. Il Signore vi benedica, fratelli. Vogliamo studiare la nostra vita per piacere a Dio e dire: Signore, fa che io, che sono, sapete, quando è immerso quel filo dentro, l'olio tu non lo vedi salire subito, però è immerso e comincia dai piedi e va salendo. Il Signore va conquistando il territorio della nostra vita, ma quando tutto il territorio della nostra vita sarà conquistato, allora è scritto qualcosa di meraviglioso che dice: tu ungi la mia coppa trabocca. Lasciamo traboccare la nostra vita con la parola e lo Spirito di Dio, e Dio manderà la scintilla nella vita di ogni stoppino, nella vita di ogni componente della famiglia di Dio. A Lui vogliamo dare la gloria e l'onore, per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.